ed erano gli anni 50. Dall'avanspettacolo spettacolo alla televisione del sabato, il passo è stato molto breve per il quartetto Cetra, che hanno saputo brillantemente tener banco ai più preparati animali da palcoscenico italiani. E quindi un po' un'atmosfera che abbiamo voluto creare per iniziare questa chiacchierata con Maria Luisa Bressani, a cui do il benvenuto. Ben trovata, Maria Luisa.
Buongiorno cara Ornella, sono felice di sentirla.
È reciproco anche da parte nostra. Lo ricordo ai nostri ascoltatori: nata a Trieste, vive a Genova dal 48, giornalista, scrittrice e anche saggista, da 30 anni di giornalismo con il Giornale, vanta collaborazioni con le testate più importanti come Il Giorno, Il Corriere Mercantile, Repubblica e altri. Allora, ha ricevuto anche diversi premi. Maria Luisa ci scrive sempre le mail con l'intento, come se fossero delle lettere cartacee, ci fanno sempre molto piacere.
Grazie.
E quindi c'è stato anche un altro, no? Un premio della rivista Silarus.
Sì, ho ricevuto quest'anno ancora un premio della rivista Silarus per la sezione narrativa, però un terzo premio per un racconto, La forza dell'abitudine, che scrissi quando avevo 19 anni. Ora, allora non me l'avrebbe pubblicato nessuno, adesso ho avuto la fortuna che me l'hanno pubblicato e mi ha fatto piacere. E tra l'altro invece in passato, nell'82, ho vinto il trofeo Silarus per la narrativa, ma allora era una cosa impegnata, era un racconto sulla Milano insanguinata dal terrorismo e si intitolava Le fragili ali della libertà, perché la libertà è un bene prezioso che va sempre difeso.
Un altro suo articolo è stato riconosciuto dal premio Uxi Liguria per il Giubileo 2000.
Sì, ecco, da Luxi Liguria per il Giubileo sono stata premiata appunto per un articolo su San Colombano uscito sul Giorno, un articolo di 40 righe, e tra l'altro mi hanno dato 1.000.000 lire, per cui mi sono sentita molto ricca, un po' come il signor Bonaventura dei nostri ricordi infantili. E poi sono stata premiata anche da Luxi alla Carriera, che è l'Unione della Stampa Cattolica Italiana, e questo mi ha fatto molto piacere.
Poi lei ama scrivere anche spesso recensioni, no, di libri, ci aveva mandato appunto l'autunno scorso quella lettera in cui ci parlava dei 184 bimbi di Gorla.
E questo è una cosa, un bellissimo libro che è scritto dal professor Giulio Vignola, che è anche autore di un libro sull'Odissea dimenticata, cioè sui profughi Giuliano Dalmati, no? E il professor Giulio Vignola ha voluto ricordare questi bimbi che nel 20 ottobre del 1944 erano a scuola e due bombardieri americani che dovevano bombardare le officine Breda e la stazione Greco per un cambio di programma, devono spostarsi e portarsi via le bombe. E allora, anziché andarle a lasciarle cadere sull'Adriatico, che ci voleva poco, le fanno cadere lì praticamente dove si trovavano, alla periferia nord di Milano, e in questa scuola muoiono 184 bambini e le loro maestre. E le vittime furono allora benedette dal cardinale Schuster e si schierarono tutte le autorità per questo eccidio. Poi gli abitanti costruirono un monumento con sforzi infiniti, nessuno li aiutò. E commenta il professor Vignoli che se fosse stato un eccidio perpetrato dai tedeschi, dato che si era in guerra, tutti l'avrebbero reclamizzato. Invece, trattandosi di una cosa compiuta da due bombardieri americani, fu messa a tacere e le autorità in seguito trascurarono questo episodio. Ci fu solo all'inaugurazione del monumento fatto dagli abitanti e con i soldi degli abitanti un mazzo di fiori che fu mandato da Scalfaro, e questo va a suo onore, dal presidente Scalfaro.
Allora, Maria Luisa Bressani, io ho qui davanti proprio questo bellissimo libro che è stato pubblicato, l'ultimo libro che lei ha pubblicato quest'anno, con una bellissima copertina, dal titolo Voler scrivere, 1980 rivisitati, 2020, Stefano Termanini, editore. Questo libro rappresenta qualcosa di importante per lei. Rivisitare questi racconti è stato mettere in ordine la sua vita e la sua vita di scrittrice.
Sì, soprattutto sono articoli e saggi, tutti, cioè saggi e racconti scritti prima del 1980 e rileggerli e spiegarli, spiegare perché mi sono cari nel 2020 è stato un po' seguire la mia storia di scrittura, che logicamente non è stata facile, e anche la mia storia personale, perché il primo racconto che nella sezione che è intitolata Radici è profugo, quando io sono una piccola bambina che viene da Trieste a Genova e in prima elementare e vede così allontanarsi tutto il suo mondo che era appunto la sua cara Trieste, poi a Genova però incontrerà amicizie ed altro. E in questo racconto profugo c'è un fatto, ci sono due fatti veri importanti, perché poi si trasfigura sempre con la fantasia, e il primo fatto è quello della morte di un bambino dai capelli rossi che non aveva San Pietrino in mano o cose del genere, che viene ucciso dagli alleati sui gradini di una chiesa a Trieste, e poi il secondo fatto è quello del primo MAS che si inabissa a Canale di Caso, 4 settembre del 1940, ed era guidato da Guido Bressani, il papà di mio cugino. Guido Bressani era nato a Gradisca nel 1909 e il 4 settembre del 1940 era un ufficiale osservatore che doveva guardare nelle operazioni di guerra, insomma, e ha visto due incrociatori e due cacciatorpedinieri che sono diretti verso le coste nazionali. Allora si butta contro queste navi sapendo di non avere speranza di salvezza, e muore così, e poi gli tributeranno la medaglia d'oro, ma tutto questo significò non veder crescere suo figlio e insomma un grandissimo dolore, perché i racconti celano anche dei dolori sottesi. E poi dopo questo racconto io ho voluto inserire due foto che riguardano due quadri del mio maestro di pittura, Alberto Elio Sgagliardo, che io ebbi a pittura soltanto, da cui andai a lezione soltanto un'estate dopo la terza media, perché i miei genitori mi avevano iscritto al classico e temevano che potessi soffrirne, dato che l'insegnante di educazione artistica allora magnificava i miei disegni. E conosco questo grande maestro, Gagliardo, che ha dipinto, anche affrescato la valle de los Caídos di Madrid, vicino a Madrid, e che era soprattutto una persona irreprensibile e seria. E quando io sono nella prima lezione di pittura, ho un carboncino, un foglio, e devo disegnare due o tre oggetti che lì davanti, a un certo punto io speravo soltanto che se ne andasse da dietro la mia schiena, invece aspettava che io tracciassi dei disegni, delle linee, e poi dalle linee che io traccio con rabbia su quel foglio, ecco che il maestro disegna nell'aria, segue quelle linee e viene fuori il quadro, io me lo vedo davanti come non avrei mai immaginato di poterlo fare, ed è stata una magia. E i suoi quadri sono raccolti adesso al Wolfsoniana di Nervi, che c'è un museo che è nato in onore del collezionista Mickey Wolfson, parte della sua collezione è a Miami. E Wolfson diceva: colleziono, quindi esisto. Ed è mi sembra una cosa molto bella.
Allora, nel libro lei ha raccolto i racconti in delle sezioni, no? È voluta proprio partire dalle radici, cioè ha seguito quasi come se fosse un altro tipo di narrazione, un po' anche autobiografica.
senz'altro un libro del tutto autobiografico, e anzi io ricordo che il primo articolo che uscì su un mio libro nel 1977, Begonza, la donna due volte gonza, perché dei gonzi in Italia si è sempre scritto molto, no? Da Boccaccio in poi, ma mai si parlava della donna gonza, e allora io ho voluto mettere in risalto alcuni difetti del mio genere, diciamo, e c'è il primo articolo, la prima recensione a questo libro è uscita sul Piccolo di Trieste ed era il 1977, ma più bello di tutto è stata la prefazione di Angela Sacripante, che aiutava l'editore Lalli, e questa Angela Sacripante diceva che io guardavo questa donna stupida, no? con ammirazione, come vedere un cieco che salta gli ostacoli, perché in realtà appunto questa donna ce la cavava benissimo, e c'era stata anche gonza, ma ce la cavava molto bene.
Allora, Maria Luisa Bressani, rimanga in collegamento con noi, che adesso facciamo un altro ascolto musicale, sempre le voci dei ricordi, del Quartetto Cetra. Cito gli autori perché sono dei nomi italiani famosissimi: Gorni, Garinei e Giovannini. Raggio di sole.
Ognuno ha il suo raggio di sole, ognuno ha il suo spicchio di cielo, ognuno ha il suo quarto di luna. Si tratta solo d'aspettare, arriverà,
arriverà.
Ognuno ha il suo raggio di sole, ognuno ha una stella lassù,
ognuno ha un domani, un forse, un chissà.
Che in cielo è scritto che ognuno ha diritto
a un grammo di felicità.
Ognuno ha il suo raggio di sole, ognuno ha il suo arcobaleno,
ognuno ha la sua primavera.
Tratta solo d'aspettare, arriverà,
arriverà.
Ognuno ha il suo palpito d'ali,
guaru.
Ognuno ha il suo mandorlo in fio,
ognuno ha un domani, un forse, un chissà.
Perché in cielo è scritto che ognuno ha
un grammo di felicità.
Eccoci qua, qui siamo a Sconfinamenti, in questo momento stiamo parlando con Maria Luisa Bressani, giornalista, scrittrice, saggista, nata a Trieste e vive a Genova, e stiamo parlando del suo libro, Voler scrivere, quindi tutta una carrellata di racconti che offrono testimonianze di una storia italiana che passa attraverso anche la storia personale di Maria Luisa. Allora, Maria Luisa, chi diceva le vecchie zie salveranno il mondo?
Leo Longanesi, e qui nel mio libro c'è il racconto e il ricordo di due zie, una Tota Benedetta, una zia piemontese della parte della famiglia di mio marito, che alleva 7 fratelli ed aiuta uno dei fratelli in canonica, perché in quella famiglia ci sono stati 2 zii preti, e poi per i suoi 90 anni riceve un bellissimo mazzo di rose rosse da un suo spasimante, che la ricorda ancora, e ormai questo era rimasto vedovo, e le manda queste bellissime rose. Ma la zia ha rinunciato ad avere una vita propria per poter seguire quella dei fratelli e della canonica. E poi c'è la zia Pina, che invece è una delle sorelle della mia mamma, è stata anche la mia madrina, e per presentarla è rimasta l'unica zia nubile, quindi molto criticata, perché era quasi uno scandalo che uno rimanesse nubile e che a 35 anni rifiutasse un buon partito, ad esempio, ma lei diceva: se ne prendo uno più vecchio di me, poi mi tocca assisterlo in vecchiaia, se ne prendo uno più giovane, quello si vuol far mantenere, cioè era una zia anche molto spiritosa. Sotto Milano, a Milano sotto i bombardamenti, lei prende la bicicletta, inforca la bicicletta e arriva a Bobbio, che era la sua città d'origine, e lo fa, insomma, mi sembra un percorso degno quasi da Giro d'Italia, no?
Assolutamente. Allora, in queste prime pagine, sfogliandole, ho letto spesso la parola favole e anche verità. Che cosa le fa rabbia del giornalismo non veritiero?
Del giornalismo non veritiero tutto, perché c'è un bellissimo detto latino: res sint ut sunt, aut non sint, le cose siano come sono o non siano, e questo bisognerebbe sempre seguirlo. Quando poi ho studiato alle scuole di specializzazione dell'Università Cattolica due volte, alla scuola delle comunicazioni sociali e poi quella che era diventata proprio di specializzazione in giornalismo, ho avuto un preside, Virgilio Melchiorre, un filosofo, che diceva che i cardini della comunicazione dovevano essere verità, libertà, e poi c'era anche logicamente la socialità, l'essere insieme, all'essere comunità, no, con le altre persone. E io me le ricordo sempre queste parole, quindi la verità è sempre uno degli obiettivi. Però io sono stata anche molto innamorata nella vita delle leggende e delle favole, proprio perché le leggende nascono da qualcosa di vero. E ricordo quella bellissima raccolta che poi è diventata tra i libri di I Monti Pallidi, Il Regno dei Fanes, di Carl Felix Wolff, che era un giornalista ed antropologo austriaco e che è andato a raccogliere tutte queste leggende delle nostre Dolomiti e ne ha fatto libri, e poi l'ha fatto da par suo, e io le leggevo ai miei nipotini quando erano piccoli e speravo sempre di portarli a vedere questi luoghi come la leggenda del lago di Misurina, eccetera, tutti insieme, però no, e poi ho programma che è rimasto così nei sogni, che non si è mai realizzato. E quindi io amo anche questo aspetto favolistico, e d'altra parte la mia tesi di laurea era stata Aristeia Omerica e Virgiliana, e cioè gli episodi di valore dell'Eneide e soprattutto di Omero. E anche questi però raccontano delle storie vere, poi danno spunto a qualcosa che è diventata una mitizzazione. E volevo chiudere con una cosa, con il ricordo dell'ultimo capitolo del mio libro, I Padri, che è dedicato ai tragici greci, Eschilo, Sofocle, Euripide, per far capire quanto questi siano stati importanti proprio nel fondamento della coscienza umana. Ad esempio, c'è Sofocle che fa la domanda: perché il dolore? Questa è eppure si rimane credenti nonostante ci sia il dolore, no? E poi il coro di queste tragedie greche, che come l'occhio del mondo sui fatti degli uomini, e prima il coro è quasi molto guardingo, eccetera, poi in Euripide, nell'ultimo di questi tragici, diventa come l'occhio di un domestico che guarda dal buco della serratura le vicende dei padroni, però le giudica anche. E io penso che questi tragici abbiano fatto qualcosa di veramente grande, e penso all'ultimo, a Euripide, al dio Dioniso, come lui lo descrive, e che Dioniso dice praticamente queste parole: finché il dio se ne sta a sé è accettabile, ma se ogni uomo può essere dio perché qualcuno gli dice che in lui c'è una scintilla divina, nessun altro potrà mai farlo servo. Ecco, e Dioniso è profetico di altre storie, perché i farisei, che erano intellettuali organici, furono molto infastiditi da Cristo, che vedeva invece nell'uomo una scintilla divina, la libertà, la possibilità di seguire un cammino di coscienza. C'è in Euripide anche una bellissima tragedia, quella dedicata a Medea, che è una vera dark lady di quel tempo, perché ammazza prima suo fratello per poter far scappare Giasone, che l'aveva portata con sé, ed era Medea inseguita dal padre, e poi e lei lo fa brandelli, questo povero fratellino, e lo getta nel mare. Poi ammazza i figli avuti da Giasone, perché Giasone stava per sposare un'altra donna, e se ne va sul carro del sole, perché lei discendeva dal sole, e quindi comunque come il trionfo di questa donna su un potere terreno che però ha delle iniquità, perché anche lei aveva rinunciato a tutto per il letto coniugale, il talamo, no? Quello come dicono in greco, come si chiama in greco, ed anche questa era una legge di natura, una legge di vita. E invece si trova tradita e quindi reagisce così, e poi comunque ha una vita molto avventurosa. Pensi che c'è questa Medea, è in una pittura vascolare greca del secolo IV avanti Cristo, che è conservata al Museo del Louvre, quindi insomma è stata molto famosa. Però poi, dopo aver lasciato Giasone, dopo essersene andata, avergli ucciso i figli, va ancora ad Atene, si sposa con un altro, e anche da lui ha un figlio, poi fugge in Fenicia, e infine dice il racconto leggendario che si sarebbe unita con Achille. E questo non mi va bene, perché Achille appunto è stato il mio eroe preferito, e guai quindi a toccarmi Achille.
È veramente un piacere, è stato veramente un piacere, Maria Luisa Bressani, attraverso la sua voce, le sue parole, entrare tra le pagine di questo suo libro, Voler scrivere, 1980 rivisitati, 2020, Stefano Termanini editore, che lei ha scritto. Allora io chiuderei oggi Sconfinamenti, prima la saluto, ma la saluterei così, la saluterei da parte della sua Trieste, che so che ama chiamarla sua.
Grazie, e pensi che quando sento il vento qui che forte, che mi ricorda la Bora. Io sono felice. Ecco.
Grazie Maria Luisa Bressani di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E anche oggi Sconfinamenti, una produzione della nostra sede regionale, si chiude. Vi ricordo il podcast. Basterà andare alla pagina web sedefvg.rai.it, cliccare su Sconfinamenti e poi ancora su Ascolta e scarica le puntate. E noi ci diamo appuntamento a domani.